29esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, capitolo 53, versetti da 10 a 11, cui ascoltiamo il primo versetto. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Come sappiamo, il capitolo 53 del libro di Isaia descrive le prove del servo sofferente. Questa figura viene a volte riferita allo stesso Isaia, di cui si dice che forse fu eliminato, come accadde del resto ad altri profeti. Secondo la nostra fede cristiana, si tratta di una vera profezia che si compie nel Messia Gesù. Le due ipotesi però non si escludono di per sé, ma l'una con l'altra si completano. Diciamo che per noi prevale l'interpretazione messianica in riferimento al Signore Gesù. I dolori vissuti dal servo del Signore sono da lui accettati e offerti come riscatto dell'infedeltà del suo popolo. L'offerta di sé del servo per la redenzione dei suoi fratelli è la sorgente di una discendenza che sarà come lo scorrere della sua stessa vita nel tempo. Dal suo tormento nascerà quella luce che è la pienezza della sua vita donata e sorge come il sole per colmare ogni creatura della sua sapienza. Il servo, chiamato a essere l'icona della vera giustizia voluta da Dio, sarà causa di giustificazione per molti. Ed ecco l'ultima frase di questa prima lettura. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. La giustizia del servo del Signore supera ogni criterio umano di giustizia, perché è la giustizia di Dio che egli porta a compimento nella stessa umanità del Figlio. In quel servo sofferente in cui si compie pienamente questa profezia, ci è dato di vedere l'evento più incomprensibile per la ragione umana e tuttora invisibile purtroppo a molti. Questo evento è l'incontro tra la giustizia di Dio che si manifesta nella assoluta gratuità del suo amore e la natura umana di questo servo che è il Messia. È infatti nella sua umanità che si realizza l'opera di Dio. E per quanto provocatorio possa apparirci, è questa la via che egli ha aperto per ogni uomo, cioè quella di accogliere nella propria storia umana l'opera di Dio. I nostri limiti oggettivi non sono più da considerare allora come impedimenti e ostacoli, perché ognuno di noi diventi servo del Signore, ma sono come i muri di una casa. Essi infatti delimitano uno spazio che è destinato all'accoglienza di questo mistero di Dio in quanto servo sofferente. La rivalutazione dei nostri limiti ci permette non solo di considerare noi stessi come possibili dimore, ma anche di riconsiderare sotto questa stessa luce i limiti degli altri, da cui spesso ci sentiamo incompresi e a volte respinti. Il servo sofferente, nell'assumere le iniquità umane per riscattarle e per liberarcene, È un insegnamento costante perché si risvegli in noi la gratitudine per essere salvati dal suo dolore e il desiderio di essere quanto più simili a lui nella gratuità del suo amore. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei. Ed ecco l'ultimo versetto, al capitolo 4, il versetto 16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Ed ecco, siamo al Vangelo, secondo Marco, capitolo 10, versetti da 35 a 45. Qui ascoltiamo i primi due versetti. Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. A volte abbiamo davvero bisogno di considerare quelli che conosciamo come apostoli nella loro debolezza, nella debolezza della loro umanità simile alla nostra. Ma non tanto per soffermarci su questo aspetto così familiare del loro comportamento, quanto piuttosto per comprendere meglio qual è stato il loro cammino di crescita come discepoli. Quella loro parola che abbiamo appena ascoltato, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo, è a dir poco sconcertante per la pretesa che esprime. Eppure abbiamo visto che Gesù non reagisce affatto come farebbe un altro maestro, ma fa di tutto per rispondere alla loro richiesta, perché sa il percorso che li attende e che essi ignorano. Così sa bene che essi non possono comprendere che senso avrà poi per lui bere il suo calice ed essere battezzato nel suo battesimo, perché essi non possono neanche immaginare a quali esperienze egli si riferisce. Ed ecco, ascoltiamo la seconda parte. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. E per coloro per i quali è stato preparato. Egli dunque, con queste parole, dice che essi berranno il suo calice e conosceranno il suo battesimo, perché egli sa a che cosa li esporrà nel tempo l'essere suoi testimoni, cioè martiri. Resta l'incertezza riguardo al significato per noi oggi di quella parola sedere alla destra o alla sinistra del Signore. Cosa vuol dire? Si potrebbe pensare alla spiegazione più semplice che corrisponde alla posizione dei due ladroni che furono crocifissi con lui alla sua destra e alla sua sinistra. In realtà nulla impedisce di pensare a questo. Ma non mi sembra una risposta esauriente. Anche perché i due discepoli non possono chiedere qualcosa che ignorano. Per spiegare meglio la seconda possibile interpretazione di questa parola di Gesù, mi riferirei piuttosto a un'icona chiamata Desis, che vuol dire supplica o intercessione, in cui la figura centrale è il Cristo, in piedi oppure seduto sul trono del regno, con la Madre di Dio da un lato e San Giovanni Battista dall'altro. Come vediamo nell'icona. Le loro due figure sono sempre in atteggiamento orante, con le mani protese verso di lui. Essi sono con lui nella venuta di quel regno che è già compiuto, ma non è ancora pienamente riconosciuto e accolto nella storia umana. Nell'icona le due posizioni privilegiate che Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù per se stessi sono in realtà l'espressione di una piena collaborazione con lui nel suo regno e per il suo regno. E questa collaborazione, questo servizio è pienamente manifestato nelle figure della madre e di Giovanni Battista. Essi indicano ai discepoli come porsi al seguito di queste loro stesse figure in intercessione con le mani tese e nello stesso cammino di sequela e di preghiera. Infatti, vi sono alcune icone della Desis in cui dietro Maria e il Battista si pongono discepoli e martiri. Ascoltiamo ora la parte finale di questo Vangelo. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Come spesso accade, la pretesa avanzata da Giacomo e Giovanni irrita gli altri, che si sentono scavalcati dai fratelli. E allora Gesù prende la parola per dire qualcosa che risulterà loro incomprensibile ancora per molto tempo e che purtroppo continua ad essere incomprensibile anche oggi. E cioè che la grandezza è nella piccolezza e la via della piccolezza non è un ritorno indietro alla condizione dell'infanzia, ma un procedere verso l'unico vero cammino di somiglianza con il Maestro e il Messia Gesù, ed è il servizio, quel dono di sé e delle proprie risorse, e anche, insieme ad esse, dei propri limiti, che fa di noi i discepoli del servo del Signore. Egli non ci ha donato soltanto la sapienza e l'amore gratuito di Dio, ma la sua stessa vita, che è tanto simile alla nostra proprio nella sua piccolezza mortale, ma che è portatrice della salvezza per noi. Nell'umanità di Gesù si compie non solo la vera vocazione della creatura umana chiamata ad essere icona di Dio, ma di conseguenza anche la liberazione dell'uomo da quella prigionia di ciò che non gli permette di liberarsi da solo, né di riconoscere nel servo sofferente colui che è venuto a salvarlo. Riconoscerlo nell'immagine del crocifisso secondo la devozione tradizionale non basta, non basta. È necessario riconoscerlo e incontrarlo proprio là dove noi non accettiamo facilmente di vederlo, e cioè nelle nostre stesse sofferenze, causate dall'ingiustizia e dalla violenza, e e nei limiti stessi della nostra natura, che si traducono spesso nella malattia e nella morte. Il servo sofferente ha vinto la nostra morte nella sua stessa carne ed è presente in ogni prova e in ogni morte per trasformarla in vita nuova. Ma di questo saremo consapevoli quando lo vedremo così come egli è. Nel frattempo ci è dato però il dono e la possibilità reale di crederlo sempre presente anche se non lo vediamo. E ci consola la parola di Gesù che abbiamo appena ascoltato: il mio calice lo berrete e nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati. Cosa possiamo desiderare di più di questa sua promessa in cui egli ci unisce a lui in ogni cosa? Vi è forse un'unione più profonda e radicale di questa?